Chiarissimo, grazie Roberto, grazie. Abbiamo veramente, io ringrazio naturalmente tutti i relatori per il rispetto dei tempi, abbiamo ancora qualche minuto, se c'è qualche domanda la possiamo gestire, possiamo cercare di dare una risposta. Se avete, vi ricordo naturalmente che questa sessione, tutta questa sessione sarà pubblicata su Blockchain for Innovation, sulla nostra testata che ha lavorato a questo convegno insieme naturalmente a Forum PA, per cui questi contenuti li troverete sulla nostra testata. Se non c'è, ho io una domanda che mi piacerebbe... Ecco qua, perfetto. Puoi dare il microfono, grazie.
Mi interessava sapere l'obiezione che aveva posto uno dei relatori precedenti sul discorso della tracciabilità delle filiere alimentari, anche applicata al vino. Come fate a verificare che effettivamente quello che passa da una parte all'altra sia quella sostanza, quella materia e non un'altra?
Roberto, poi... Ok.
Allora, ci sono dei controlli che vengono effettuati a vari livelli da vari soggetti. In alcuni casi hanno a che fare con la struttura della sanità, in alcuni casi hanno a che fare con le strutture dei carabinieri, in alcuni casi hanno a che fare con le strutture dei funzionari. Evidentemente la garanzia che tutto questo funzioni e sia sempre e comunque direi che è abbastanza buona, non è sicuramente al 100%, però è molto di più che una dichiarazione non verificata. Cioè, su questa cosa la gente ci guadagna, ci lucra, può essere squalificata, può essere come dire, inquisita, e quindi direi che il sistema comunque è abbastanza garantista. E più di così però non mi vengono in mente altre possibilità. Abbiamo queste informazioni, non le stiamo usando per certificare la qualità dei prodotti, usiamole.
Grazie Roberto. Vorrei aggiungere anche, scusate, Daniele, vuoi aggiungere tu?
Allora, volevo aggiungere solo una cosa, proprio esperienza vissuta di mercato. Come CSQ abbiamo presentato all'inizio della settimana 4 blockchain tutto food, blockchain applicate quindi nel settore agroalimentare, dove per dare maggiori garanzie abbiamo messo in conservazione, diciamo, tutta la classica filiera distributiva, e in più abbiamo messo in blockchain anche tutta la certificazione del rispetto del disciplinare di produzione. In questo modo, con le visite ispettive, si verifica che il disciplinare di produzione dei beni sia rispettato, e in questo modo si riesce a dare una ulteriore garanzia sul fatto che il prodotto che viene comprato, sì, viene prodotto, distribuito e commercializzato su una, diciamo, filiera nota e individuabile, ma che anche il rispetto delle regole di produzione sia corretto, e quindi in questo caso, nel caso ci siano delle violazioni di conformità del disciplinare, intervengono gli organismi preposti che sono coordinati dal Ministero dell'Agricoltura in questo caso, e quindi scattano poi anche sanzioni anche di carattere penale oltre che amministrativo. Quindi una maggiore trasparenza porta vantaggio a tutti gli attori della filiera. Perché? Perché si sta ribaltando il paradigma, per cui il punto di riferimento è il consumatore. Il consumatore più informazioni ha e più andrà a prendere il prodotto che vuole. Non basterà più avere il nome altisonante che garantisce quel volatile stupido di cui si è parlato prima. Serve altro. E la consapevolezza nei consumatori sta aumentando e il mercato si deve adeguare verso quella direzione.
Grazie Daniele. Abbiamo un'altra domanda, prego.
Sì, salve, sono Niglio del GSE. Una domanda ai relatori, ma in particolare alla dottoressa Zampa. Come è stato risolto il nodo della privacy nell'applicazione su blockchain del CV, del certificato del veicolo, grazie. Ma anche agli altri relatori, chiaramente.
Prego, ecco qua.
Grazie. Allora, naturalmente è stato rispettato, abbiamo dei sistemi di identificazione certa del proprietario e di chi vuole accedere. Stesso discorso per tutti i soggetti, mi riferisco al proprietario che può aggiungere dei propri dati, ma questo è stato risolto a monte con l'app ACSpace, quando già attiva MyCar è quella mattonella, quella tile che ti consente già di vedere una serie di dati, di informative, comprese il, per esempio la scadenza e la situazione del bollo auto. Quindi c'è un sistema di identificazione iniziale anche attraverso SPID. Il sistema invece che consente al soggetto terzo, previa autorizzazione, allora, intanto vorrei ricordare una cosa, ACI ha nel DNA una storia di conservatore certo di dati, no? Perché ACI gestisce il pubblico registro automobilistico, che appunto è pubblico, nel senso che chiunque può chiedere informazioni, quelle pubbliche, di un altro soggetto, previa riconoscimento, identificazione e quant'altro. La stessa dinamica la applichiamo a questo sistema, nel senso che la persona che vuole accedere allo stesso tempo si identifica, così che la richiesta al proprietario è tracciata e dice soggetto X vuole sapere qualcosa del tuo veicolo, lo accrediti o non lo accrediti. Spero di aver risposto, poi sugli aspetti squisitamente tecnici eccetera possiamo sicuramente affrontarli, ma volevo lasciare magari
lo spazio. In ogni caso diamo comunque spazio a questo tipo di progettualità anche sulle nostre testate. Io chiuderei per esigenze di tempo, se siete d'accordo. Ho ancora una domanda, una curiosità, approfitterei della presenza appunto di Giuseppe Perrone. Hai parlato di casi in particolare per quanto attiene il mondo italiano, voi avete naturalmente una presenza internazionale, ci fai un po' il parallelo tra quello che avviene in Italia dal punto di vista della realizzazione di casi e quanto avviene in Europa piuttosto che a livello internazionale? Chiudiamo con questa prospettiva.
Sì, devo dire che dal nostro punto di osservazione come network globale vediamo che comunque l'Italia è abbastanza una palestra, una fucina di tanti casi, ne abbiamo visti molti oggi, dalla tracciabilità delle filiere al tema dell'interoperabilità delle amministrazioni pubbliche, il fascicolo dell'ACI, le esperienze che vengono fatte a livello delle municipalità. Quello che mi sento di dire è sono molto d'accordo sul tema che è anche quello che vediamo noi come trend è che la blockchain non può essere che una blockchain pubblica, che i contesti locali servano a costruire questi modelli ibridi che garantiscano delle esperienze specifiche a livello di singolo comune, di pubblica amministrazione centrale e locale. Quello che vediamo è sicuramente all'interno della European Blockchain Partnership per l'Europa ci sarà sicuramente spazio per questi casi. Qualche settimana fa ne parlavamo all'interno della DG Connect con i responsabili a livello europeo, ma anche i colleghi che stanno lavorando a livello americano. C'è molta attenzione a capire se effettivamente questa tecnologia può creare del valore. Abbiamo parlato molto di tecnologia, ritorno sul tema più orientato ai servizi al cittadino, ai servizi per il business. Se effettivamente questa tecnologia può essere volano per servizi real time, più trasparenti, in cui la conservazione del dato, l'identità, i meccanismi di tutela delle nostre aziende e delle imprese possano essere effettivamente veicolati, allora questa tecnologia avrà un futuro e sicuramente le regole, l'interoperabilità, tutti i concetti di cui abbiamo parlato oggi anche a livello normativo verranno costruiti in maniera opportuna. Oggi siamo ancora in una fase iniziale, sicuramente l'Italia è in un momento in cui nascono tanti casi di applicazione e devo dire che effettivamente a livello europeo siamo abbastanza avanti. Sì, si è citato la Svezia, ci sono sicuramente dei casi in Georgia, qualche cosa che sta nascendo anche in Russia, i colleghi in Francia, però sicuramente il tema è creare degli standard, soprattutto quando si parla di pubblica amministrazione, interoperabili e governativi, e la blockchain sicuramente è un tema di pubblica utilità e ancora di più per la pubblica amministrazione, una blockchain pubblica che sia appunto utilizzabile da tutti, come oggi tutto quello che è nato sulla rete internet.
Grazie Giuseppe, chiedo un applauso a tutti i relatori. Ringrazio tutti i relatori e tutti voi per la partecipazione. Grazie.